www.radiogio.it e la storia continua. Roma e Berlino firmano un patto ed è di acciaio. Milano, 6 maggio 1939. La città imbandierata, le organizzazioni del partito sono state mobilitate per offrire un trionfale accoglienza al ministro del re degli esteri del Reich, von Ribbentrop. Alla stazione centrale e sotto la pensilina c'è schierato persino uno squadrone del Savoia Cavalleria. I colloqui dovevano tenersi a Villa d'Este, sul lago di Como, ma Mussolini ha insistito per Milano. L'accoglienza è stata accuratamente preparata dalla propaganda del regime per dimostrare che la città, culla del fascio primigenio, è perfettamente allineata con la politica del fascismo e che le notizie di manifestazioni antitedesche scoppiate nel capoluogo lombardo, diffuse dalla stampa francese, sono soltanto calunnie messe in giro dai soliti fetidi pennivendoli franciosi. La popolazione milanese ha manifestato, scrive Ciano nel suo diario, con calore e spontaneità. Io stesso sono stato sorpreso non tanto dalla cosa in sé, ma dalla portata della manifestazione. Von Ribbentrop viene in Italia per uno scambio di informazioni con il suo collega italiano Galeazzo Ciano. Al centro dei colloqui devono esserci dei chiarimenti sugli ultimi avvenimenti internazionali in vista della trasformazione del patto antibolscevico che già unisce l'Italia e la Germania in una alleanza militare. E avvenimenti di portata storica negli ultimi mesi ce ne sono stati molti. Il 16 marzo Boemia e Moravia, strappate alla Cecoslovacchia, sono diventate un protettorato tedesco. Il 26 sono stati bruscamente interrotti i negoziati tra Germania e Polonia sulla questione di Danzica. E ai primi giorni di maggio, infine, Stalin ha tentato degli approcci con Hitler dopo che gli sforzi di organizzare una coalizione occidentale in funzione antitedesca si sono dimostrati vani. L'Italia, che non ha voluto essere da meno alla Germania, ha attaccato l'Albania e dal 7 di aprile a Tirana sventola il tricolore. Mussolini, a questo punto, ha fretta di sapere quali siano le reali intenzioni dell'alleato per non trovarsi sempre di fronte a fatti compiuti. Per questo ha accolto la proposta di Hitler di concludere un'alleanza militare. Non si può più aspettare, pensa il duce, e se il Giappone continua a restare indeciso, meglio lasciarlo fuori, almeno per il momento. Viene pertanto proposta da parte italiana una soluzione bilaterale. Invece di un'alleanza a tre, a Milano, Ciano porta con sé un memorandum del suocero. È essenziale per l'Italia un periodo di pace di almeno 3 anni. L'esercito infatti è in condizioni disastrose, male equipaggiato e male armato, e non può essere pronto per il conflitto se non nel 43. Hitler, per bocca del suo ministro, lo rassicura. Il periodo di pace non sarà inferiore a 4 o 5 anni. Quanto alla questione polacca, Ribbentrop la pone in termini non drammatici, assicurando che il problema di Danzica è di facile soluzione. La sera del 6 maggio, Ciano offre all'ospite un pranzo all'Hotel Continental. C'è molto sfarzo e il fiorfiore dell'aristocrazia lombarda. Subito dopo il pranzo, Mussolini telefona al genero e riceve con entusiastico resoconto nella prima giornata di colloqui. La Germania ha accettato l'esclusione del Giappone e ha proposto un periodo di pace superiore alle esigenze italiane. Il duce è euforico e ordina di annunciare alla stampa la conclusione del patto. Hitler, chiamato da Ribbentrop, acconsente a contribuire persino alla stesura dei punti principali. E Mussolini è soddisfatto. L'annuncio pubblico deve essere una risposta alla politica della Francia e dell'Inghilterra, decise a contrastare il dominio che spetta all'Italia nel Mediterraneo. Il 22 maggio, arrivando a Berlino, Ciano riceve la stessa calorosa accoglienza che Milano, 15 giorni prima, aveva tributato al ministro tedesco. Ci si avvia la firma solenne di quell'alleanza che Mussolini battezzerà subito Patto di Acciaio. Nella sala del nuovo cancellierato, sotto un arazzo raffigurante il mito di Enea, siedono Ciano e von Ribbentrop. Il Führer è tra i due, visibilmente commosso, mentre scattano i lampi al magnesio dei fotografi. «Non ho mai letto un patto simile. È una vera e propria dinamite», annoterà Ciano nel suo diario. E in effetti il protocollo appena firmato è qualcosa di veramente esplosivo. Ciascun contraente, per la durata di 10 anni, si impegna a sostenere l'altro con tutte le sue forze militari, per terra, per mare e nell'aria, nell'eventualità di un conflitto sia difensivo che offensivo. In caso di guerra condotta in comune, le due parti si impegnano inoltre a non concludere armistizio o pace se non di pieno accordo fra loro. Nel preambolo ci sono le solite affermazioni di volontà di mantenere la pace in Europa. Il patto è qualcosa di unico nel suo genere, in quanto prospetta l'alleanza anche in termini offensivi per la tutela degli interessi vitali delle due nazioni. E perché lascia al contraente più forte la decisione dell'inizio delle ostilità. L'Italia, con incredibile leggerezza, firma tutto quanto le viene proposto dalla Germania. Non ha presentato un proprio progetto e non ha fissato né limiti né obiettivi dell'alleanza, ma si limita a chiedere la promessa verbale che non venga scatenato un conflitto in tempi brevi e l'assicurazione sulla intangibilità della frontiera del Brennero. Il 23 maggio, il giorno dopo la firma del patto di acciaio, Hitler tiene un consiglio di guerra segreto. All'ordine del giorno c'è l'attacco della Polonia. Per i tedeschi, il compito degli italiani dovrà essere quello di tenere a bada la Francia e Inghilterra nel Mediterraneo. www.redigio.it e la storia continua.